Laser.
Con l'aurora boreale che fiammeggiava fredda in alto, o le stelle saltellanti nella danza del gelo, e la terra intorpidita e gelata sotto il suo manto di neve, il canto degli aschi pareva la sfida della vita. Soltanto era espressa in tono minore, con lunghi lamenti e mezzi singhiozzi, ed era piuttosto la supplica della vita, l'articolato travaglio dell'esistenza. Era un vecchio canto, vecchio quanto la stessa razza, uno dei primi canti del mondo più giovane, quando i canti erano tristi.
È un passaggio dal celebre romanzo Il richiamo della foresta di Jack London, un testo fondamentale per Valeria Barbi, che ha sentito il richiamo dello studio e della conoscenza della natura fin dalla sua infanzia.
Le scienze naturali, la biologia, è una scelta che è avvenuta in quale momento della sua vita?
Direi probabilmente da sempre, credo sia da una parte un'inclinazione naturale, dall'altra è sicuramente un qualcosa che mi è arrivato anche grazie ai libri. Io ne cito sempre uno a cui sono molto affezionata, è forse stato il mio romanzo di formazione, che è Il richiamo della foresta, che è una storia che racconta della ricerca della libertà, della ricerca della giustizia e anche del bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. In questo caso il protagonista è un cane che si unisce a un branco di lupi, però racconta un po' la storia di ognuno di noi, se abbiamo voglia di ascoltare quello che dice il romanzo di Jack London. E poi sicuramente da tante cose che ho vissuto da quando ero bambina, il portarmi spesso in mezzo alla natura, pur essendo io cresciuta in città, i miei genitori ci hanno sempre tenuto molto, diciamo che sono sempre stata attorniata dal mondo naturale. E poi anche grazie a un nonno che io chiamo naturalista da altri tempi, che comunque mi ha assolutamente autodidatta, che mi portava in montagna con lui, che mi faceva osservare e che mi ha in un certo senso convinto che sotto le foglie si potevano trovare delle creature magiche. E poi alla fine è così, perché noi cerchiamo la magia nella natura, la magia quella che ci immaginiamo noi, ma se ci pensiamo bene, ogni creatura di questo pianeta ha delle caratteristiche assolutamente straordinarie da cui stiamo imparando moltissimo, dovremo quantomeno imparare moltissimo.
Sì, no, pensavo appunto alla figura del nonno e penso che molti di noi hanno avuto dei nonni naturalisti involontari che ci ricordano che c'è stato un legame forte tra uomo e natura, che adesso probabilmente è stato stravolto, lei lo vede ogni giorno.
Sì, purtroppo è stato stravolto. Su questo punto ci rifletto sempre molto alla questione legame uomo-natura, perché viviamo un po' nel racconto, nell'idea che l'essere umano anticamente fosse molto legato al mondo naturale e rispettandolo in tutto e per tutto. In realtà adesso sappiamo che anche le grandi estinzioni del Pleistocene probabilmente sono state guidate dall'essere umano, quindi diciamo che Homo sapiens ha sempre cercato in un certo modo di, diciamo, dominare il mondo naturale. È vero però che ad un certo punto della storia, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, c'è stata quella che chiamiamo la grande accelerazione, quindi abbiamo tentato soprattutto in Occidente di spezzare il cordone ombelicale in tutti i modi e staccarci dalla natura anche dal punto di vista proprio semantico, cioè uomo e natura, invece uomo è natura. Questa è una cosa che dimentichiamo spesso. Devo dire che nell'ultima manciata d'anni vedo qualche segnale positivo anche da parte delle persone, quindi la voglia di riconoscere quella che è la natura, di sentirsi parte di un'intricata rete di relazioni, e questa è una buona notizia. Credo sia dovuto anche molto al Covid, a quello che abbiamo vissuto, al periodo post-Covid, quindi l'aver riscoperto il benessere che proviamo.
Uno dei grandi suoi temi è la biodiversità, ne ha scritto molto, ha dedicato questo progetto appunto Wayne We Are Nature. Ma che cos'è la biodiversità? Sembra scontato il suo significato, non lo è?
No, non lo è assolutamente, anzi anche qui credo che il fatto che le persone non riconoscono esattamente il termine significa che stiamo affrontando anche una grande crisi della comunicazione. E la biodiversità ha tante definizioni. Quella più istituzionale la dobbiamo a Edward Osborne Wilson, che nel 1988 ci dice che la biodiversità è la varietà e l'abbondanza delle specie che vivono su questo pianeta e che può essere descritta su tre livelli, quindi quello delle specie, delle differenti specie con cui coesistiamo, quello degli ecosistemi e quello delle differenze genetiche all'interno di una stessa specie. Questa è la definizione un po' più istituzionale. Ce ne sono molte altre che a me piacciono molto, come ad esempio il pilastro della vita sulla Terra. Perché è importante come definizione? Perché ci racconta come la biodiversità sostenga la nostra esistenza fisiologica, il nostro benessere mentale, come sostenga la nostra società, la nostra economia, quindi è davvero un pilastro. Ma anche la biblioteca della vita sulla Terra, perché la biodiversità in un certo senso è il racconto di tante storie evolutive, compresa la nostra, è il racconto del nostro presente, se lo osserviamo, e ci racconta anche quello che dovrebbe essere il nostro futuro, come dovremmo impostare il futuro del pianeta.
Lei ieri sera nella conferenza che ha tenuto a Mendrisio appunto ha sottolineato che la crisi climatica è veramente soltanto uno dei fattori, quindi abbiamo innescato una crisi ambientale globale che impatta sulla biodiversità.
Inequivocabilmente sì, infatti una delle cose a cui tengo molto è sempre cercare di ribadire che va bene parlare di crisi climatica, non dimentichiamoci appunto della biodiversità, i cui cinque principali fattori di perdita sono la perdita e la frammentazione dell'habitat, ad esempio pensiamo alla deforestazione, al degrado del suolo e al sovrasfruttamento, pensiamo a quello che stiamo facendo a mari ed oceani, all'inquinamento, la diffusione di specie aliene invasive e poi ovviamente la crisi climatica. Tutti questi quattro fattori portano ad un degrado importante della biodiversità con tutti gli effetti che conosciamo, quindi quella che viene chiamata la sesta estinzione di massa, 1 milione di specie sono a rischio estinzione. Però è proprio anche in questo caso necessario un cambio di linguaggio, un cambio di prospettiva. Parliamo di crisi ecologica.
Perché lei a un certo punto dice ci sono i dati scientifici, ma forse c'è stato un fallimento nella comunicazione.
C'è stato anche un fallimento della comunicazione, credo di sì. Il mondo scientifico non è stato per molto tempo in grado di raccontare con le giuste parole, ma anche il giusto coinvolgimento alle persone, cosa stava succedendo. È anche vero che in questo momento a volte l'ignoranza è anche un po' una scelta, perché adesso invece le informazioni molto spesso le abbiamo, quindi capita di non voler ascoltare. Allora lì, con la comunicazione, dobbiamo cambiare strategia, quindi se non hai voglia di ascoltare o continui a ignorare quello che dico, devo trovare nuovi strumenti, nuove metodologie per far sì che l'informazione ti arrivi ancora più puntuale e che tu non possa continuare ad ignorarla, quindi cercare di evitare i cosiddetti bias cognitivi che purtroppo affliggono ancora tantissime persone.
Sì, perché nel caso della crisi climatica, pensando alla comunicazione, quanto è importante evitare gli slogan, evitare gli allarmismi che possono essere controproducenti, anche se siamo in una situazione abbastanza grave, no? I dati ci dicono, eppure allarmare le persone non è la strategia, vincente?
Ma non è la strategia, nel senso che porta comunque, ormai dimostrato, a quello che è il meccanismo di blocco, quindi penso non ci sia niente da fare perché dovrei impegnarmi a fare qualcosa, tanto sono spacciato lo stesso. Poi c'è stato per molto tempo un racconto legato alla trasformazione che porta a una perdita. Noi esseri umani siamo molto egoisti, quindi la privazione non la riconosciamo, non ci piace, non ci devi togliere qualcosa, ce la devi dare. Ed è stata anche lì la parte geniale del progresso. Abbiamo venduto alla società un'idea che progresso vuol dire continua vittoria, continua acquisizione di qualcosa, invece la trasformazione legata alla sostenibilità è perdita. Dobbiamo iniziare a far capire alle persone quanto invece rischiamo di perdere con questo modello e quanto invece andando avanti guadagneremo anche in salute. E poi è fondamentale far capire che, ecco, questo secondo me è anche un punto centrale, vanno raccontati i dati per quello che sono, quindi senza scatenare allarmismo, per quello che dicevo, quindi meccanismo di blocco, ma non possiamo neanche prendere in giro le persone, quindi va usata una buona dose di realismo e in questo la scienza è fondamentale. Ti fornisco il dato, ti spiego che quel dato è grave, sta portando a una situazione allarmante, e poi ti racconto attraverso le storie che però possiamo fare qualcosa per cambiare la situazione e che tu in quanto individuo in questo senso hai una responsabilità, perché tanti individui formano una collettività, la collettività può portare al cambiamento.
I dati poi devono essere appunto raccontati, interpretati, presentati, perché ricordava ieri sera magari l'ultimo dato sul riscaldamento del 2025 potrebbe essere uno strumento invece poi nelle mani dei negazionisti del cambiamento climatico.
Sì, questo è fondamentale, dobbiamo sempre ricordarci da scienziati, comunicatori, giornalisti di contestualizzare i dati e spiegarli alle persone, perché è normale, non tutti hanno giustamente gli strumenti per interpretarli.
E veniamo al progetto Wayne, Valeria Barbi, perché è stata un'impresa 2 anni percorrendo la Panamericana. Le motivazioni, è dato da, appunto dall'urgenza di comunicare, fare qualcosa, smuovere le coscienze?
Sì, direi di sì. E l'idea era quella di provare a raccontare quello che stiamo facendo come esseri umani alla biodiversità, andando però a scovare storie di coesistenza possibile tra noi esseri umani e altre specie. Questo perché all'epoca avevo capito che non arrivava questo concetto di biodiversità e un po' mi rendevo conto, e succede tuttora, che c'è proprio un problema a livello di coesistenza. Se noi chiediamo alle persone, io lo faccio sempre durante una conferenza, quanti siamo sul pianeta? La risposta che viene data automaticamente è più di 8 miliardi. Questo significa che noi a livello proprio automatico dimentichiamo tutte le altre specie ed è l'inizio del problema. Quindi Wayne nasce per cercare di trovare una soluzione, una nuova chiave narrativa. È un progetto di reportage multimediale di cui sono coautrice insieme a Davide Agati, che è fotografo naturalista, con cui siamo partiti nel luglio del 2022 per percorrere tutta la Panamericana, che è stata la prima spedizione, perché ricordiamo che Wayne è un progetto in continuo divenire. La Panamericana perché? Perché è la strada più lunga al mondo ed è quella che attraversa tutti i biomi esistenti, quindi è un laboratorio fondamentale di raccolta di dati e attraversa paesi dove le popolazioni native sono in taluni casi la maggioranza, quindi dà anche la possibilità di accedere a un bagaglio culturale e tradizionale preziosissimo, che ti dà la possibilità di spiegare la differenza tra il nostro modo di interpretare il mondo e quello delle popolazioni native. E poi è stato molto interessante perché attraversare, compiere questo viaggio lungo un'infrastruttura lineare, che comunque interpretiamo come un filo, anche a livello metaforico ci ha dato la possibilità di creare tanti fili anche con la nostra parte di mondo, quindi spiegare alle persone che se qui facciamo qualcosa, magari qualcosa che diamo per scontato, un'azione normale, in realtà quell'azione, quell'acquisto potrebbe avere delle ripercussioni devastanti lungo quella strada dall'altra parte di mondo. Quindi 22 mesi di reportage sul campo, siamo tornati a maggio del 2024.
Quindi molte storie di coesistenza, di condivisione si trovano in questo reportage, che appunto non è un semplice reportage, e poi appunto storie di perdita e di riscatto.
Moltissime storie di perdita e riscatto, perché una delle cose che ci ha lasciato che in un certo senso hanno fatto proprio male, perché comunque l'impatto psicologico del vivere costantemente circondati da storie di perdita non è da sottovalutare, figuriamoci per le persone che poi quelle storie le vivono. L'idea però era quella, ed è sempre stata quella, e spero ci siamo riusciti, di trovare per ogni storia di perdita causata da uno dei 5 fattori di perdita di biodiversità di cui parlavamo prima, un fattore di riscosso, un progetto che avesse portato un reale cambiamento e che fosse potenzialmente replicabile in altre aree del mondo. Storie di persone che stanno attuando un cambiamento positivo. Ed è così che abbiamo portato avanti il progetto. Quindi laddove c'era l'inquinamento da petrolio abbiamo poi raccontato la storia di questa comunità che lotta contro multinazionali anche a discapito della propria vita per riuscire a fare qualcosa. Laddove c'è del bracconaggio, il guardiaparco che lotta contro quelle aziende, spesso colluse con governi, con aziende di altre parti del pianeta per arginare il problema. Laddove c'è il rischio che intere generazioni di tartarughe marine vengano cancellate a causa del bracconaggio di uova, abbiamo incontrato persone che invece portano avanti progetti educativi con i bambini, e questo ha fatto sì che siamo riusciti a creare a raccogliere una mole di dati molto importanti che tra l'altro adesso si possono trovare su WebDoc. L'indirizzo è www.wearenaturexpedition.org, dove ci sono tutti i video, le interviste integrali, le foto, per far sì che le persone conoscano chi sta lottando.
E tra i fattori di rischio che minacciano di più la biodiversità, li avete verificati, diciamo, di persona tutti, o ci sono alcuni aspetti adesso più accentuati dal suo punto di vista?
La cosa allarmante credo sia che in ogni angolo, anche il più remoto, tra quelli che abbiamo visitato, abbiamo potuto constatare in prima persona che sono presenti, se non tutti i 5 fattori, almeno 3. Quello che forse balza di più all'occhio è la perdita di habitat. La perdita di habitat è forse l'inquinamento, e sono cose che abbiamo notato anche con più facilità perché muovendoci costantemente lungo questa strada, poi va considerato che non abbiamo seguito solo la Panamericana che è lunga 30.000 chilometri, noi in realtà ne abbiamo coperti 80.000, quindi c'è una bella differenza, però ovunque ci siamo inoltrati in questo viaggio continuo alla scoperta di questi luoghi, laddove ci dovevano essere foreste pluviali, foreste temperate, zone umide e quant'altro, in realtà il paesaggio appariva quasi sempre fasullo, trasformato dall'agricoltura, dalla monocultura, soprattutto dall'allevamento estensivo, e questa è una cosa che balza immediatamente all'occhio. E se poi andiamo ad indagare, come abbiamo fatto, su quelle che sono le conseguenze anche per la popolazione locale, allora lì si capisce la portata del problema. Per cui luoghi davvero ancora selvaggi e incontaminati sul pianeta ce ne sono davvero molto pochi, siamo arrivati ovunque.
Questo è un problema, tutti i luoghi sono accessibili anche con molta facilità e quindi si rischia di danneggiarli. L'Alaska e la Patagonia, no? I due estremi. Mi è piaciuto molto il racconto del Grande Nord, anche perché trasmette la sua passione, il suo attaccamento. Lei è una naturalista, scienziata, ma anche ha questa passione che comunica, appunto, gli incontri con le persone fanno parte integrante di questo reportage.
Sì, con le persone e con le altre specie, perché poi lo dico sempre che ognuna delle specie con cui ho avuto la fortuna di passare del tempo mi ha regalato una nuova prospettiva, un nuovo modo di guardare al mondo. Ogni individuo di qualsiasi specie sono stati un po' dei maestri in questi 22 mesi, ed è una cosa di cui sono molto grata, ed è forse una delle cose che ci tengo di più a trasmettere alle persone. Il Grande Nord è stata un'esperienza ovviamente straordinaria, un po' perché l'Alaska è uno di quei luoghi che ti rimette un po' al tuo posto, come la foresta amazzonica, che poi noi mettiamo sempre solo in Brasile, in realtà l'Amazzonia abbraccia 9 paesi diversi. Il Grande Nord ha quel vantaggio lì, che ti fa capire come tu, nel momento in cui viaggi nello Yukon, nella regione artica dell'Alaska, sei molto piccolo rispetto a quello che puoi incontrare, Però allo stesso tempo l'Alaska è la dimostrazione di quanto noi esseri umani riusciamo ad arrivare ovunque. Ricordavo anche ieri sera che percorrendo la Dalton Highway che porta a Prudhoe Bay, dove c'è questo giacimento di petrolio, il più grande del Nord America, in realtà ci sia un inquinamento devastante, ci sono i barili di greggio abbandonati, c'è l'oleodotto che ti accompagna per tutto il viaggio. Addirittura c'è uno studio che dimostra come nelle carcasse di caribù, di renne che vivono in quella regione, siano state ritrovate microplastiche. Quindi la situazione è grave, però allo stesso tempo, soprattutto la regione artica, che si sta surriscaldando 2 o 3 volte più veloce rispetto ad altre aree del pianeta, è un tripudio di biodiversità e quindi è fragile e preziosissimo, è un luogo da proteggere. Allo stesso tempo è stato molto bello riuscire ad arrivare all'estremo opposto anche dal punto di vista narrativo, perché Ushuaia, come racconto anche nel libro, viene raccontata come la città alla fine del mondo, però i cittadini, se parli con loro, con chi ci vive, ti dice: sei tu o siete voi che volete vederla come la città alla fine del mondo, in realtà noi siamo l'inizio. E a me piace pensare che effettivamente siamo in un momento di rottura che però può essere l'inizio di qualcosa, non è la fine del mondo, è l'inizio di qualcos'altro. Motivo per cui poi in Patagonia soprattutto siamo andati a raccontare storie di rinascita, di rewilding, di reintroduzione di specie laddove erano state eradicate dall'uomo, dove gli ecosistemi stanno ricominciando ad essere funzionali, perché l'uomo sì può avere un effetto devastante sul pianeta, ma può essere anche un veicolo di tante azioni positive.
Si sente dire spesso, lei Valeria Barbi, che intanto la natura si adatta, è una frase che si sente dire che le dà un po' fastidio magari.
Purtroppo sì, lo sento dire spesso, io non amo molto questa affermazione, che pur essendo vera in un certo senso dal punto di vista scientifico, è comunque parziale, perché non tutte le specie si adattano. E poi credo che spinga al lavaggio di coscienza, se ci pensiamo, è un po' uno slogan, gli slogan non portano mai lontano.
Quindi qui per noi.
Esatto, quindi raccontare alle persone, vabbè, ma quanto poi la natura si adatta, significa non raccontargli tutta la storia, perché tutta la storia ci dice che appunto 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio estinzione. Abbiamo dato inizio ad un cambiamento così veloce che alcune specie con cui coesistiamo non riescono a stare al passo e quelle sono destinate a scomparire, perché questo non dovrebbe importarci.
Lei ieri sera parlava di servizi ecosistemici, per esempio non pensiamo a quanti principi attivi che poi servono alla medicina, quindi è un aspetto che dovrebbe direttamente interessarci questo.
Assolutamente, se non siamo in grado di seguire o di muoverci in modo positivo solo per una questione etica, dove il solo ovviamente è tra virgolette, allora forse dovremmo ricordarci come la biodiversità ci fornisce quei servizi ecosistemici che ci permettono di sopravvivere, come dicevo prima, dal punto di vista fisiologico, ma che sostengono anche il nostro modello sociale ed economico. Parliamo delle 35.000 specie di piante che ad oggi sono fondamentali perché ci danno i principi attivi per ricavare farmaci, parliamo dell'acqua potabile, del servizio di regolazione del clima, degli impollinatori, tutte cose a cui dobbiamo la nostra società.
E poi mi viene in mente che proprio nella natura, osservando le specie, anche i microorganismi, quindi quel mondo invisibile ancora di più della microbiologia, la natura ci fornisce delle strategie, delle soluzioni proprio.
È proprio così, io poi ammiro molto, studio molto tutto il discorso legato alla biomimesi, quindi lo studio, l'emulazione del mondo naturale. E se la osserviamo davvero capiamo quanto possiamo imparare dalle formiche tagliafoglie, che ci hanno in un certo senso insegnato, sono state le prime, diciamo, agricoltrici, sì, si può dire, e ci hanno insegnato l'agricoltura e tra l'altro ci hanno insegnato come la monocoltura sia fallimentare e quindi ci sia bisogno della varietà, perché ogni colonia di formiche tagliafoglie coltiva un fungo diverso a cui danno poi da mangiare le foglie che vediamo portare ad ogni individuo di formica. E pensiamo un altro, faccio un esempio veloce, io racconto sempre la storia della melma policefala, che è solo una melma, quindi ci verrebbe da pensare che sia una cosa assolutamente inutile, insignificante, senza senso. In realtà questa melma policefala viene studiata oggi per la sua capacità di elaborare delle strategie. Mi spiego meglio. È stato notato come posizionando questa melma su un substrato di suolo fertile e dandole il suo cibo preferito, quindi dei fiocchi di avena, lei si espanda velocemente per raggiungerlo. Un'equipe di ricercatori ha pensato di applicare questa capacità alla pianificazione urbana e si è visto che è in grado di riprodurre perfettamente la rete del trasporto pubblico di varie città, e adesso la melma viene utilizzata anche per studiare strategie aziendali. Questo ci arriva da una melma.
Mi viene in mente il micelio, adesso tutte le ricerche sul micelio, esatto. Quindi che ci danno tanti modelli e tante prospettive che possono essere applicate nella nostra società proprio. Lei diceva studiare la natura, comunicarla non è solo un lavoro, ma è una vocazione.
Sì.
Una questione personale proprio, emerge dal libro, ecco.
Esattamente, io la considero, quantomeno nel mio caso, una questione estremamente personale e credo non potrebbe essere altrimenti. Il mondo naturale è qualcosa di così meraviglioso, così insegna così tanto quando abbiamo voglia di andare al di là, di studiarlo, di capirlo, che non può che essere una questione personale. È un qualcosa che si sente dentro e ti porta a modificare il tuo pensiero ogni giorno, spingerti costantemente più in là per fare qualcosa e soprattutto di provare a raccontare agli altri perché ad ognuno di noi dovrebbe importare.
E ogni viaggio la cambia, anche questo viaggio l'ha cambiata in qualche modo.
Credo che ogni viaggio sicuramente mi abbia cambiata, questo in particolare perché sono stati 22 mesi sul campo senza mai tornare a casa, quindi 22 mesi totalizzanti in luoghi straordinari nel bene e nel male che hanno messo in discussione anche tantissimi pensieri o idee, convinzioni che avevo in precedenza, quelle legate ad esempio al bracconaggio, quindi questa magari incapacità di collegarlo a certe situazioni di fragilità sociale ed economica.
Alla caccia
mi ha insegnato moltissimo su, ovviamente, sulle comunità native. Ho avuto uno sguardo privilegiato su alcune di queste comunità perché ho vissuto con loro. Ho avuto accesso a un bagaglio di culture, tradizioni, di dati, di storie, di altre persone, altre specie che ovviamente muovono le mie azioni oggi, ogni giorno. Ed è vero che mi ha dato una forza in più, perché adesso so che quando racconto qualcosa, quando faccio qualcosa, sono tutte azioni che compio anche per le persone che ho conosciuto, perché comunque in un certo senso credo di doverglielo.
Grazie.
Grazie a lei.